Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina siamo giunti all'ultimo messaggio sulla preghiera dei discepoli, Matteo 6, dal versetto 9 al 13. Dico ultimo messaggio non perché penso che non ne parleremo mai più, ma perché è l'ultimo della nostra serie in corso in questa porzione, per questo periodo, perlomeno, comunque qui a Grace. Matteo capitolo 6, vorrei leggere di nuovo i versetti dal 9 al 13 come cornice a ciò che voglio dirvi e poi concluderemo questo versetto finale per questa mattina. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Abbiamo imparato a pregare. Sono certo che abbiamo imparato bene questa lezione. Il nostro maestro non è stato niente poco di meno che il Signore Gesù Cristo che ci ha dato questo modello di preghiera. Oserei dire che ci conviene ascoltar bene, imparar bene e mettere in pratica per bene le cose che il nostro caro Signore ci ha insegnato. Io lo so che nella mia vita il mio modo di pregare è stato rimodellato per adattarsi al modello che il Signore ci ha dato qui, perché questa preghiera, conosciuta come il Padre Nostro o la preghiera dei discepoli, è uno scheletro per tutte le preghiere, incorpora tutte le preghiere nelle sue caratteristiche. Perché gli ingredienti di questa preghiera toccano ogni area di bisogno ed ogni elemento per glorificare e per lodare Dio. È un capolavoro completo di tutto ciò che è necessario e che deve far parte della vera preghiera. Gesù presenta questa preghiera in netto contrasto con la preghiera inferiore, con la preghiera inadeguata ed inaccettabile che era comune al suo tempo. E se siete stati con noi quando abbiamo studiato la parte precedente del versetto 5 all'8 del capitolo 6, vi ricordate che il nostro Signore aveva innanzitutto sottolineato l'inadeguatezza, le mancanze della preghiera che si svolgeva nella cultura del suo tempo e la divise in tutto e per tutto in due realtà, composte da due gruppi. C'era la preghiera dei farisei e quella dei pagani. La preghiera dei farisei, come ci viene notato nel versetto 5, era caratterizzata dall'ipocrisia. Pregavano e lo facevano in piedi nelle sinagoghe e dagli incroci più ampi delle strade per essere visti dagli uomini. Spiritualmente erano falsi. Si mettevano in mostra, non pregavano per la gloria di Dio o per amor di Dio o per esprimere la vera religione, ma piuttosto pregavano per essere visti. Era l'ipocrisia al suo peggio. E poi c'erano in quella cultura, c'erano anche i pagani, e se notate nel versetto 7 ci viene detto che i pagani pregavano usando vane ripetizioni, pensando di essere ascoltati per il loro gran parlare. I farisei quindi pregavano ipocritamente ed i pagani pregavano meccanicamente. Per i farisei la preghiera era solamente una finzione di presunta pietà, mentre per i pagani era un rituale insensato, balbettante e routinario che aveva lo scopo di convincere il loro Dio a rispondere. E quindi se il peccato dei farisei era l'egoismo, quello dei pagani era il menefreghismo. Se il peccato dei farisei era l'ipocrisia, quello dei pagani era il ritualismo, la preghiera meccanica. E Gesù vi contrappone in assoluta e diretta opposizione il tipo di preghiera corretto. E quindi impariamo fin dall'inizio che la nostra preghiera non deve essere mai di ipocrisia né meccanica. Non dobbiamo mai pregare con pretesa né imparata ad una presunta spiritualità e non dobbiamo mai pregare come per rituale, come per routine, per forma. Eppure, quant'è incredibile che proprio questa preghiera del Padre nostro, che si contrappone a quei tipi di preghiera, sia stata usata come veicolo sia per la preghiera ipocrita che per quella meccanica. Quante volte le persone sono alzate ed hanno mormorato il Padre nostro ipocritamente, con impurità nel cuore e non rettamente dinanzi a Dio. Quante volte nel vostro passato avete mormorato il Padre nostro meccanicamente alla fine di un qualche rituale o di una qualche routine o di una qualche preghiera, mormorando parole senza pensarci su più di tanto. Quindi anche se il Signore contrappone questa come un contrasto all'ipocrisia, alla meccanicità, scopriamo che anche questa potrebbe finire in una di quelle categorie se il cuore non è al posto giusto. E voi potremmo dire, come possiamo concentrarci per portare il cuore al punto giusto? Beh, se avete studiato questa preghiera, sapreste che semplicemente ed unicamente dobbiamo concentrarci su Dio. Perché più di un'altra cosa, questa preghiera innalza Dio. È una preghiera che in ogni fase, in ogni petizione, all'inizio e alla fine, e durante tutto il corso, si concentra su Dio, nella sua persona, sui suoi attributi e sulle sue opere meravigliose, perché esse sono il fulcro di questa preghiera. Quindi, per evitare che la preghiera sia ipocrita o meccanica, dobbiamo venire, dobbiamo pregare concentrandoci su Dio, in modo che ci sia la morte dell'io e la fine della comunione priva di pensiero e senza contenuto. La vera preghiera, quindi, è nell'umiltà una preghiera che esprime dipendenza assoluta su Dio. E questo è ciò che il nostro Signore vuole da noi. Questa preghiera è centrata su Dio, non su se stessi. È centrata sulla verità, sulla mente, non sulla bocca. E quando pensiamo ai veri pensieri di Dio, pronunciamo una preghiera che ha come obiettivo la sua stessa gloria. John Stott disse, riassumendo i pensieri che vi ho appena dato, dice che quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera non veniamo ipocritamente come attori teatrali che ricercano l'applauso degli uomini, né veniamo meccanicamente come balbettanti pagani la cui mente non è nel loro borbottio, ma con ponderatezza, umiltà e fiducia, come piccoli bambini, ci rivolgiamo al Padre nostro. E questa è l'essenza della preghiera. La realtà di base di questa preghiera, quindi, è la verità su Dio, perché finché non conosciamo la verità su Dio, non sappiamo veramente come possiamo pregare a Dio, e quindi dobbiamo essere istruiti e dobbiamo pregare in risposta. Gli ipocriti pregano perché hanno una prospettiva errata sul conto di Dio, pensano di essere più importanti di Lui. I ritualisti pregano perché hanno una prospettiva sbagliata di Dio, non capiscono che Dio è un Dio d'amore che desidera conceder loro delle cose, quindi tormentano Dio con i loro borbottii infiniti come se dovesse essere intimidito per dare una risposta. In entrambi i casi si tratta quindi di una teologia inadeguata che li porta a rendere una preghiera scadente. Quindi noi, quando preghiamo, dobbiamo sostenere e sopportare la nostra preghiera con un concetto di Dio che sia vero e completo, e quanto più si conosce Dio, tanto più ricca e piena e significativa sarà la vita di preghiera. Per pregare bene, quindi, bisogna permettere alla Scrittura di formare la propria conoscenza di Dio. Io oserei persino dire che la mia vita di preghiera di oggi è totalmente diversa da quella di 15 anni fa, o di 10 o di 5 anni fa. Perché più conosco Dio, più la mia preghiera segue il modello biblico e più vedo la giusta espressione e la giusta risposta di Dio in cambio. Permettetemi di aggiungere giusto una nota a piedi pagina, mentre guardate questa preghiera. Mi ha colpito, studiando questa preghiera più e più volte, mi ha colpito che ogni petizione in questa preghiera ci promette qualcosa che Dio ci ha già garantito. Ogni singola petizione è già una promessa da parte di Dio. Per cui non c'è nulla che faccia pensare che stiamo implorando Dio per ottenere ciò che dovrebbe esserci dispensato a malincuore, ma piuttosto stiamo semplicemente reclamando o rivendicando ciò che è già nostro. Per esempio, il nome di Dio sarà santificato, questo è il suo desiderio. Il regno di Dio verrà, la sua volontà sarà fatta. Egli ha già promesso di darci il nostro pane quotidiano, ci ha già concesso in Cristo il perdono assoluto e totale, ed ha già promesso che ci condurrà e che ci guiderà e ci indirizzerà lontano dal male sul sentiero della giustizia. Quindi quando preghiamo, miei cari, quello che stiamo veramente facendo è che stiamo semplicemente reclamando ciò che ci è già stato promesso. Pertanto, più comprendiamo le promesse di Dio, più le nostre preghiere si arricchiranno. E non stiamo implorando Dio di ottenere ciò che Egli dà già con riluttanza. Stiamo rivendicando le sue stesse promesse. È come se avessimo una polizza con Dio e volessimo pronunciare un reclamo che sarebbe nostro di diritto. Il premio è già stato pagato da Cristo, la polizza è nostra, tutti i benefici sono stati resi a nostro favore e tutto ciò che dobbiamo fare è reclamare. E quindi qui, quando stiamo pregando, non lo facciamo implorando. E credo che questo sia il motivo per cui la preghiera è così breve. Tutto ciò che dobbiamo veramente fare è registrare il bisogno al cospetto di Dio, e se le condizioni rientrano nella polizza, Egli risponderà. Ora, ci sono delle condizioni, ovviamente, questo l'abbiamo già visto, non è vero? Una cosa è pregare sia santificato il tuo nome, ma se c'è impurità nella mia vita, impietà nella mia vita, mancanza di virtù ed il peccato nella mia vita, il nome di Dio non può essere santificato tramite di me. Ma se soddisfo le condizioni, la mia vita è pura, il suo nome sarà santificato, e se la mia vita è pura, il suo regno si manifesterà, e se mi sottometterò alla sua volontà in obbedienza, la sua volontà si compirà, e se vivo come dovrei davanti a lui, egli provvederà alle mie necessità quotidiane, e se mi sono comportato bene con i miei fratelli e le mie sorelle, e li ho perdonati e mi sono occupato di quelle cose, allora lui mi purificherà e mi perdonerà, e se desidero camminare sul sentiero della rettitudine, allora egli mi condurrà lontano dalle tentazioni e mi porterà verso le cose giuste e buone. In altre parole, se soddisfo le condizioni, rivendicherò le promesse. Ecco cos'è questa preghiera. È questa che è la preghiera. Ed al di là di quello, miei cari, al di là di ciò che ci è stato promesso da Dio nella parola e che noi rivendichiamo, dobbiamo dire: Signore, tu non parli di questa nella tua parola, ma io lo sto pregando e sono semplicemente disposto ad accettare la tua risposta. Però in questa preghiera rivendichiamo ciò che ci è già stato garantito. Ora, come abbiamo notato, tutte le caratteristiche di questa preghiera parlano di Dio. Padre nostro, quella è la paternità di Dio. Sia santificato il tuo nome, si riferisce alla priorità di Dio. Venga il tuo regno, quello è il programma di Dio. Sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo, quello è lo scopo di Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quella è la provvidenza di Dio. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, quello è il perdono di Dio. Ed ora, questa mattina, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, quella è la protezione di Dio. E poi si conclude con la preminenza di Dio, con quella grande dossologia che conclude la preghiera. Sei petizioni. Le prime tre sono relative a Dio e dalla sua gloria, le ultime tre sono relative all'uomo e al suo bisogno. Arriviamo quindi al versetto 13. La sesta ed ultima petizione, ora io credo che sia una, non due, ma è solamente un pensiero continuo, non ci indurre in tentazione, Allah all'opposto, ma liberaci dal male, che è un tutt'uno. Questa è la protezione di Dio. Passiamo quindi dal nostro bisogno fisico a quello spirituale, a quello che potremmo definire come bisogno morale. Dio si prende cura del nostro pane quotidiano e quello del sostentamento fisico. Dio si prende cura del peccato della nostra vita perdonandoci, e Dio si prende cura dello standard morale della nostra vita guidandoci lontano dal peccato. Il versetto 12 tratta dei peccati passati, il versetto 13 di quelli futuri. Lasciatemi dire qualcosa come commento veloce, che se sei un vero cristiano, lascia che ti dica questo. Se sei un vero cristiano, io credo nel mio cuore che certamente sei tanto interessato al perdono dei tuoi peccati futuri come a quelli passati. Avete capito? Cioè, tutti sono felici che il passato sia stato perdonato. E se quella è un'espressione genuina della fede salvifica, io credo che dovremmo essere altrettanto ansiosi di essere liberati anche da quelli futuri. Quando qualcuno viene e dice, ma sai, sono così contento che i miei peccati del passato siano stati perdonati, ed è così bello sapere che continua a perdonare tutto, quindi posso continuare a vivere e a fare quello che voglio, continuerò a peccare perché tanto la grazia abbonderà e tanto continuerò ad essere perdonato. Io devo mettere in dubbio la legittimità di una simile confessione di salvezza, perché un vero figlio di Dio, dice questa preghiera, non solo è ansioso che il passato sia perdonato, ma che anche i peccati futuri siano evitati. Perché? Perché essere un credente significa avere un atteggiamento diverso nei confronti del peccato. Da un lato è grazie Dio per il perdono del passato e per favore Dio liberami dai peccati del futuro. Io sono tanto preoccupato per il futuro e l'evitare il peccato tanto quanto non lo sia del passato di ciò che ho fatto. Il peccatore, il cui passato malvagio è stato perdonato, desidera essere liberato dalla tirannia del peccato nel futuro. Io so quello che fa il peccato nel passato, non voglio essere coinvolto di nuovo nel futuro. Dio è stato così gentile da perdonare il passato, non sono ansioso di calpestare la sua grazia in futuro. Quindi l'espressione del nostro Signore qui è questa: mentre tocchiamo il punto del bisogno umano nel luogo più profondo, non abbiamo solamente bisogno del perdono, abbiamo bisogno anche di qualcosa di più di quello, abbiamo bisogno di essere protetti, di essere liberati. Abbiamo bisogno di essere perdonati quando pecchiamo, sì, ma anche abbiamo bisogno di essere liberati così da non peccare affatto. E quello è il grido del versetto 13. Il vero cristiano non cerca mai la licenza di peccare, non trova nella grazia modi di poter calpestare Dio, modi di abusare il suo amore o di costringere Dio a perdonare continuamente, ma piuttosto cerca la santificazione. Alcune persone sono state confuse da questa petizione. Guardatela di nuovo al versetto 13. All'inizio sembra semplice, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Quando la vediamo all'inizio sembra chiara, tienici lontani dai guai, Dio, tienici lontano. Però se la si guarda un pochino più da vicino, vengono subito alla mente diverse domande. Numero uno, non ci indurre in tentazione? Vuoi forse dire che dobbiamo chiedere a Dio di fare una cosa del genere? Perché Dio ci induce in tentazione se non glielo chiediamo? Cioè, può un Dio santo, giusto, puro, senza macchia, irreprensibile, integro e virtuoso, può mai condurre qualcuno in tentazione? E chiedergli di liberarci dal male, cioè voglio dire, se non glielo chiediamo, ci porterà al male? Quello è il dilemma, no? Le persone dicono che se questo significa tentazione, non ci indurre in tentazione, Dio lo farebbe mai? D'altra parte però, vedete, le persone dicono che la parola tentazione significa prova, quindi la preghiera sta dicendo non ci indurre in prove. Ora, aspettate un attimo, Giacomo dice considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e quindi la costanza ha un'opera perfetta. Quindi se la prendiamo come tentazione abbiamo un problema, perché è forse vero che Dio ci tenta? Giacomo 1,13 dice che nessuno, quando è tentato, dica sono stato tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta nessuno. Quindi com'è che possiamo veramente dire, Signore, non tentarci, quando la Bibbia afferma che non è possibile? D'altra parte, invece, se diciamo non ci indurre nella prova, Signore, allora cosa facciamo? Rinneghiamo un altro versetto di Giacomo, al capitolo 1, che dice che dobbiamo considerare grande gioia quando veniamo a trovarci in svariate prove. Vedete qui il problema. Indipendentemente dal modo in cui si affronta la parola, sembra che porti ad un problema. Vediamo un po' se riusciamo ad affrontare man mano che procederemo, e credo che il punto sarà più chiaro. Permettetemi di dire questo, ok? Così che potete tenerlo a mente. Fondamentalmente parlando, e credo che Crisostomo, il padre della Chiesa primitiva, aveva ragione quando disse questo. Questa petizione particolare è l'appello più naturale della debolezza umana di fronte al pericolo. Cioè, in altre parole, non è un concetto cognitivo, non è tanto razionale quanto emotivo. È il grido del cuore, e può non essere la dichiarazione più teologicamente ragionata, ma è l'emissione e l'enunciazione di un cuore che disprezza ed odia il potenziale del peccato. Quindi non possiamo guardare a questo concetto in un quadro di riferimento teologico preciso, molto preciso. Dobbiamo sentirlo più come il dolore del cuore che grida a Dio di essere liberato dal male incombente. Ora io mi rendo conto che il carattere cristiano viene rafforzato dalle prove. Io mi rendo conto di crescere nelle mie prove, sono convinto che le mie prove abbiano un ministero di perfezionamento nella mia vita, e sono anche convinto che Dio non mi tenta. Dio non tenta mai nessuno a fare qualcosa di sbagliato, perché quello sarebbe come sfidare la sua stessa natura. E voi potreste dire, quello che abbiamo qui quindi è un paradosso, proprio così. Però non è un paradosso sconosciuto nelle scritture. Per esempio in Matteo capitolo 5, ricordate che la Bibbia dice rallegratevi quando siete perseguitati? Però se andaste a Matteo capitolo 10 al versetto 23 dice che dobbiamo fuggire la persecuzione. E quello è un altro paradosso. Ora, cosa dovremmo fare? Rimanere lì con gioia o fuggire? È un paradosso. E in certo senso fuggiamo dalla persecuzione, però quando ci coglie possiamo gioirne nel mezzo. E c'è un senso di resistenza alla prova? A nessuno piacciono le prove, nessuno ricerca il processo. Scappiamo dalla prova, c'è timore, c'è paura nel cuore all'idea di affrontare certe prove, però sappiamo che anche in mezzo a quelle prove c'è un'opera di rafforzamento, c'è l'esercizio dei muscoli spirituali, e quindi in risposta ne usciamo più forti e migliori. Non è diverso dal nostro caro Signore che disse Padre passi oltre da me questo calice, cioè voglio dire c'era qualcosa nella sua umanità che non lo voleva, eppure è stato grazie a quello che ha redento il mondo, vedete il punto? E quindi c'è qualcosa nel cuore umano che dice Signore se puoi risparmiarmi da questa prova fallo, ma se devo affrontare la prova allora liberami dal male potenziale che ve ne risiede, capite il punto? Questa è l'essenza della preghiera, è una preghiera basata sulla sfiducia in se stessi, È l'umiltà della sfiducia in se stessi che cresce dalla petizione precedente, perché io so di essere un peccatore, perché io sento il mio debito, perché ho attraversato il dolore della confessione così tante volte, perché sono così malconcio ed ammaccato dal mondo decaduto che mi circonda e che continua a sbattermi dappertutto. Chiedo: Dio, liberami da queste cose. Io non mi fido di me stesso, voi? Devo mettere sentinelle sui miei occhi, devo aver guardie sulle mie orecchie, devo far la guardia alla mia lingua, devo stare attento a dove vado, a cosa vedo, a con chi parlo e di cosa parlo, perché non mi fido di me stesso. E quindi quando mi trovo in situazioni difficili, a quel punto mi precipito alla presenza di Dio come la sentinella di turno che non combatte il nemico da sé, ma corre a dirlo al comandante. Mi ritiro alla presenza di Dio e dico: Dio, sarei sopraffatto da questa situazione se tu non venissi in mio aiuto. E quindi questa è una preghiera basata sulla sfiducia personale. Il figlio del regno si rende conto di vivere in un mondo decaduto, e quel mondo decaduto si scaglia contro di lui con tentazioni di gran forza, alle quali nella sua stessa umanità non può e non potrà mai resistere. Questo è un mondo decaduto, gente? Basta guardare, cioè, guardate semplicemente alla natura. Cos'è che vediamo? Gli uomini devono avere a che fare con vulcani, con terremoti, abbiamo a che fare con incendi, inondazioni, pestilenze, incidenti, malattie, morte. Solamente a livello naturale. Cioè, guardate al mondo intellettuale, invece. Quanto è difficile per l'uomo trovare la verità? I suoi giudizi sono parziali e sono ingiusti? L'uomo procede nel caos del pensiero relativista verso una distruzione inevitabile, sospinto dal suo stesso pregiudizio e dall'aver stabilito che lui stesso è Dio? La logica è governata dall'orgoglio, gli intelletti sono governati dalla lussuria, il guadagno materiale rende gli uomini bugiardi? C'è una costante collisione di opinioni umane. Tutte queste cose ci narrano della caduta del mondo intellettuale. Guardate al mondo emotivo. Il dolore, la preoccupazione, l'ansia, l'incapacità di gestire vari atteggiamenti avvizziscono lo spirito dell'uomo. La sua anima è sfibrata dallo sfregiamento della vita con la vita. E l'invidia lo pugnola, l'odio lo abbrutisce, l'avidità come un cancro lo corrode. I suoi affetti sono fuori luogo, il suo amore è calpestato, la sua fiducia è tradita, il ricco calpesta il povero cerca di detronizzare il ricco. Le prigioni, gli ospedali, i manicomi, i penitenziari segnano lo sconvolgimento morale ed emotivo dell'uomo. Guardate al mondo spirituale, invece. Quello certamente... quello più tenebroso di tutti. L'uomo non è in armonia con Dio. Il macchinario della natura morale dell'uomo è visibilmente fuori uso, non è sincronizzato con il piano divino di Dio. Le tendenze empie dell'uomo dominano l'uomo a causa della sua ascendenza contaminata e decaduta. Potrebbe volere la cosa giusta, ma si sente trascinato dalla gravità irresistibile del male. Ed è un mondo decaduto in tutti i sensi. L'uomo si trova di fronte ad un male opprimente. L'uomo è diviso. È un essere disordinato, è un mostro, è incline a tutto ciò che è male, consapevole della sua incapacità di resistergli. E quindi viviamo in questa consapevolezza, viviamo in questa caduta. Ed il grido del cuore del credente è: Dio, portami fuori dal potenziale del male che si trova nelle mie prove. Guardiamo alla frase stessa: e non ci indurre in tentazione. Dio ci condurrebbe mai deliberatamente nella tentazione? Guardate per un attimo Giacomo capitolo 1. Lo farebbe mai? Giacomo 1,13 dice: nessuno, quando è tentato, dica son tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Dio non tenta mai nessuno. Ora, Dio potrebbe permettere a Satana di portare certe prove nella vita di Giobbe, per esempio, ma è Satana a tentare, non Dio. Dio potrebbe permettere, come in 1 Corinzi 5,5, potrebbe permettere che qualche persona impia nella Chiesa sia consegnata a Satana per la distruzione della sua carne, ma è Satana che lo infligge, non Dio. Dio potrebbe disciplinare, come in 1 Timoteo capitolo 1, versetto 20, consegnare uno a Satana affinché impari a non bestemmiare. E Dio potrebbe anche permettere a Gesù Cristo di sentire gli assalti dell'inferno contro di lui sulla croce, ma non è Dio a tentare. A volte nella complessità o nella completezza della sua volontà lo permette. A proposito, miei cari, potete notare che Dio permette tutto ciò che esiste, perché lui, in ultima analisi, ha il controllo di tutto. Quindi quello non è un problema per la vostra teologia. Dio deve permettere tutto ciò che c'è, altrimenti non potrebbe esserci. E ci sono momenti in cui Dio ci permette di vivere certe prove. Sono momenti in cui Dio permette a Satana di intervenire nella nostra vita perché siamo stati disobbedienti o infedeli. Sono momenti, come nel caso di Giobbe, in cui Dio ha permesso a Satana di fare alcune cose per dimostrare quanto siamo giusti, ma Dio non è mai il tentatore, il male non tocca mai Dio. Al contrario, Giacomo 1 dice, al versetto 14, ogni uomo è tentato, non da Dio, ma dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Ed io penso che quest'essere attirato dalla propria concupiscenza sia una cosa interiore. E l'essere sedotto, lì si potrebbe aggiungere tra parentesi, da Satana, perché l'attrazione esteriore viene da Satana. E gli uomini peccano quando sono tentati. E sono tentati internamente alla loro concupiscenza ed esternamente dall'allettamento di Satana. E poi la concupiscenza, quando viene concepita, partorisce il peccato. Ed il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ora però, prestate attenzione qui. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Non sbagliatevi a questo punto. Cioè, quando il peccato arriva, la lussuria e la tentazione arrivano. Ricordatevi di questo. Ogni cosa buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Sappiate questo, che ogni dono che Dio fa è un dono buono e perfetto, che non varierà mai e dal quale Dio non si allontanerà mai, in modo che quando il male viene sappiamo che esso non viene mai da Dio. Ed è importante comprendere questa verità teologica. Le persone si lamentano sempre di questo. Dio permette il male. E quello che fa, fa parte della sua scelta. E dovremmo aspettare l'eternità, forse, per scoprirne il motivo. Ma Dio permette il male, Dio non compie il male, né tenta nessuno a quel riguardo. Perché tutto ciò che proviene da Dio è buono e perfetto. Bisogna tenere a mente tale tensione. Dio permette certe cose, anche se non sono l'espressione del suo cuore, della sua mente, della sua volontà o del suo carattere. Infatti, se volete sapere cosa prova Dio sulla tentazione, ascoltatele semplicemente alle parole di Gesù in Matteo 26:41, dove Gesù dice ai suoi discepoli: vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione. In altre parole, lui voleva che la evitassero. E com'è che ci tenta Satana? La concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, qual è la terza in Prima Giovanni 2? L'orgoglio della vita, esatto. E dice, e questi sono del mondo, non sono del Padre, vedete? Queste cose non vengono dal Padre, ma sono del mondo, sono dalla carne e dal diavolo. Ora, il tutto rientra nel quadro del permesso di Dio, perché Egli ha dato una scelta agli uomini. Non ci ha creato come dei robot, per amarlo e per fare il bene solo perché non avevamo alcuna scelta. E quindi Dio non ci tenta al male, ma desidera che vegliamo e che preghiamo affinché non cadiamo in tentazione. Ora ascoltatemi. Quando peccate non date la colpa a Dio. La lussuria viene, come dicevano i latini, ab intra, da dentro, o ab extra, da fuori, da Satana, ma non da Dio, non da Dio. Quindi la prima cosa da fare è tornare a Matteo per mettere in pratica quanto detto. Non ci indurre in tentazione. Ora, vedete la parola tentazione, ascoltatemi qui, ok? C'è la parola tentazione lì ed è molto importante fermarsi a vedere cosa significa, perché la parola perasmos e viene usata più volte nella scrittura. È una parola neutra, non implica un qualcosa di maligno e non implica un qualcosa di buono, è semplicemente una prova o un test, tutto lì. Ora, il termine italiano, tentazione, implica una seduzione al male. Però la parola tentazione in sé non è sempre la traduzione giusta, a volte questa parola viene tradotta con prova, a volte con test, a volte con difficoltà, a volte con tentazione. E questo perché può essere una qualsiasi di quelle, è una prova, è una parola neutra. Quando noi pensiamo alla tentazione ci viene in mente un atto di seduzione che ci attira al peccato, però il termine perasmos qui, sono convinto, sarebbe meglio tradotto con prova, leggiamola così, non ci indurre in prove, in verifiche. Ora, lasciatemi riflettere su questo punto, ok? Ogni volta che c'è una prova o un test legittimo, c'è la possibilità di passare o di cosa? Di fallire, altrimenti non sarebbe un test. Deve esserci la possibilità di passare o di fallire, di aver successo oppure no. Quindi quando Dio porta una prova, ora notate bene, quando Dio porta una prova c'è sempre la possibilità che quella prova si trasformi in una tentazione. Giuseppe disse in Genesi capitolo 50 al versetto 20 sul conto del fatto che i suoi fratelli avevano venduto in Egitto: voi l'avete inteso per il male, però Dio lo intese per cosa? Per il bene. In ogni vicissitudine, lotta o in ogni prova della vita, Dio la porta con sé per metterci alla prova, per farci esercitare i muscoli spirituali, per rafforzarci, per farci crescere fino alla maturità, ma in mezzo a tutto quello, se non lo percepiamo agli occhi di Dio e se non ci impegniamo verso Dio, se non rimaniamo nella sua forza, Satana lo trasforma in una tentazione, attira la nostra brama e ci trascina nel peccato. Quindi segnatevelo, questa è una parola molto appropriata. Quando la preghiera dice non ci indurre in tentazione o in una prova, credo che l'implicazione della preghiera sia: Signore, non ci indurre mai in una prova che ci presenterà una tentazione tale che non saremo in grado di resistergli. Avete capito? Non condurci mai in qualcosa che non possiamo gestire. Non darci mai alcuna prova che diventerà una tentazione irresistibile, ma piuttosto liberaci da ogni prova che porterebbe del male su di noi. Come conseguenza, non metterci in una situazione che non possiamo gestire. E lo sapevate che quella è una promessa, no? Tra poco lo vedremo. Il termine implica una prova, implica un processo. A proposito, ogni volta che vedete la parola perasmos, che è la desinenza asmos, quello è un sostantivo greco dove la desinenza asmos indica un processo, cioè non metterci in nessun processo, in nessuna procedura, in nessuna serie di circostanze o di situazioni che ci porterà o che ci trascini ad un peccato irresistibile. Ora Giacomo qui sta assumendo, e penso che debba essere assunto qui, che Dio non farà quello. Un Dio santo, senza peccato, assolutamente giusto, non ci inciterà mai al peccato, non ci alletterà mai al peccato, non ci tenterà nel peccato, ma porterà nella nostra vita delle cose che diventeranno delle prove per noi. Camminate e passate davanti a una certa rivista, a un certo libro, a un certo cinema, a un certo programma televisivo, quello è un test. È una prova. Può essere una prova per mostrarvi la vostra forza spirituale, per farvi crescere, oppure, se fallite, si trasformerà in una tentazione che inciterà la vostra lussuria e vi porterà al peccato. Viene licenziato dal tuo lavoro, quello potrebbe essere una prova, come gli reagisci. In modo positivo, gioioso, affidando tutto al Signore, superato. Però nel mezzo Satana ti dice che il tuo capo è un tipo corrotto e che devi far di tutto per rovinargli la reputazione, che devi parlare male di lui, che devi lamentarti e devi anche lamentarti con Dio per averti portato in una situazione così difficile. E lì Satana sta lavorando alla tentazione nella stessa circostanza, nel mentre Dio sta preparando la prova. È un po' come il capitolo 4 di Matteo dove dice che lo Spirito condusse Gesù nel deserto per essere perazen. Per essere messo alla prova. Per Dio era una prova per dimostrare la virtù, però per Satana è una tentazione per distruggere quella virtù. Capite il punto? E così? Sarà anche così nelle nostre prove. Ecco perché le prove sono preziose, bisogna viverle per crescere, però contemporaneamente quello cresce la potenzialità per il peccato. Giobbe disse: quando mi avrà messo alla prova, ne uscirò come oro, perché affrontò le prove nel modo giusto. E Giacomo 1 dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che le prove della vostra fede producono costanza. Pietro disse: di questo vi rallegrate anche se per ora, per un po' di tempo, dovete subire varie perasmos, prove, affinché la genuinità della vostra fede, essendo più preziosa dell'oro, risulti a lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. In altre parole, la prova serviva a dimostrare la genuinità dell'oro, della fede. Perasmos è una prova, lo scopo di Dio è per il bene, però Satana cerca di tramutarlo in male. Riassumendo il tutto, cosa stiamo dicendo? Una prova è un test per dimostrare la forza, per esercitare i nostri muscoli spirituali, per sviluppare la nostra forza spirituale. Proprio come Dio mise la prova a Abramo nell'offerta di Isacco, come dice Ebrei 11:17. Dio voleva mostrare che uomo virtuoso fosse, rafforzando la sua fede. Però Satana vuole trasformare la cosa in una tentazione. Ed il grido di quel versetto è semplicemente questo: oh Dio, non ci indurre. O non permettere che siamo indotti, che siamo portati, oppure fa sì che non andiamo, non permetterci di andare in una perasmos che diventerà una tentazione così irresistibile che non potremo gestire. E volete sapere una cosa interessante? Questo significa che il Signore deve lavorare su tutta la nostra vita, perché ci sono cose, ci sono certe cose che dobbiamo avere per crescere, ma se arrivasse il momento sbagliato alla nostra vita, quando siamo troppo giovani nella fede, non riusciremo a gestirle, ed invece di portarvi a crescere, vi porteranno a cadere. Per esempio, sono alcune tentazioni che mi vengono adesso, addosso, che non avrei mai potuto affrontare quando ero più giovane nella fede. Mai! Ma, siccome sono stato rafforzato, ora sono in grado di affrontare più di quanto non lo fossi allora. Il Signore deve quindi ordinare tutta la nostra vita, in modo che in nessun momento della nostra vita saremo tentati in una situazione in cui non avremo la forza di resistere. Quindi Satana e la carne entrano nelle nostre prove, le difficoltà che Dio porta per perfezionarci, prove che Dio porta per aiutarci a rafforzare il prossimo, prove che Dio porta per insegnarci a fidarci di Lui, prove che Dio porta per spingerci alla parola di Dio ed a metterci in ginocchio. Ed in quelle prove arriva Satana con le sue tentazioni. E a seconda di come rispondiamo, la storia si scriverà. Quindi questa petizione, miei cari, è un salvaguardia contro la presunzione ed è un salvaguardia contro i falsi sensi di sicurezza. Quando pensate di rimanere in piedi, è meglio che facciate attenzione affinché cosa? Affinché non cadiate. Pensate di essere arrivati spiritualmente, ma non è così. Una frase ricca e semplice. Tra l'altro la parola in non ci condurre in tentazione, è una parola interessante. Il greco è eis, quindi l'hanno paragonata all'ebraico nel poter di o nelle mani di, quindi quello che sta dicendo è non farci cadere nelle mani della prova. In altre parole, se la prova è intorno a noi, è una cosa, ma non farci entrare nelle mani di quella prova, perché è lì che diventa una tentazione. In altre parole, finché siamo nella barca, il mare può agitarsi quanto vuole, basta che rimaniamo nella barca. Non farci cadere nel mare o affogheremo. Non lasciarci prendere nel vortice delle prove, tienici nelle tue mani nel mezzo della prova. Oh, a proposito, il nostro caro Signore pregò la stessa preghiera quando in Giovanni 17,15 disse al Padre: Padre, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che mentre sono nel mondo tu li preservi dal maligno. Non lasciar che cadano nelle mani o sotto il potere del maligno. Martin Lutero disse: non possiamo fare a meno di essere esposti agli assalti, ma preghiamo di non cadere e perire sotto di essi. Fine citazione. Quella è l'essenza di questa preghiera, una preghiera che implora a Dio di difenderci quando ci mette alla prova, in modo che Satana e la carne non trasformino le sue prove in tentazioni che diventano irresistibili e ci attirano alla lussuria ed essa al peccato. Ora, come affrontiamo il problema nel bel mezzo della prova? Quando iniziamo a sentire l'arrivo della tentazione, ci troviamo nella prova, qualcuno è morto, abbiamo perso una persona a noi cara, abbiamo perso il lavoro, siamo arrabbiati con nostra moglie, con i nostri figli, abbiamo conflitti nelle relazioni o siamo arrabbiati con la Chiesa, qualsiasi cosa sia, siamo in una prova finanziaria, emotiva, psicologica, sociale, spirituale, quello che sia, siamo in una prova e stiamo dicendo: oh, va bene Signore, questo è un tempo di crescita, e lì Satana inizia ad incolparci, vuole portarci all'amarezza, all'ira e così via. Quindi come l'affrontiamo? Io credo che Giacomo 4,7 ci dà un commento semplice. Abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio perché voglio concludere i nostri pensieri, ma Giacomo 4,7 dice questo: sottomettetevi dunque a Dio, sottomettetevi dunque a Dio. Ora, com'è che si fa? Cosa significa sottomettersi a Dio? Significa sottoponiti alla signoria di Dio. Siamo tutti d'accordo? Sottomettetevi alla sua signoria. Ok, ma cosa significa? Significa che se io mi sottometto a Dio e alla sua signoria, significa che io sono disposto a fare che cosa? A fare quello che dice. Cosa significa sottomettersi a Dio? Significa vivere in sottomissione a principi biblici. Appena citato il versetto 5, pensate forse che la scrittura parli invano? Sta parlando delle scritture? Sottomettetevi dunque a Dio in modo che Dio si è autorivelato. E in che modo Dio si è autorivelato? Com'è che ha rivelato la sua volontà? Com'è che ha rivelato i principi della sua signoria? Com'è che Dio ha manifestato ciò che vuole che facciamo? Nella sua parola. Quindi nel mentre entriamo in una situazione di prova, quello che dobbiamo fare è che nel mentre iniziamo ad ordinare le nostre risposte a tali prove, lo facciamo secondo i principi della parola di Dio. Ed è così che ci sottomettiamo a Dio, e quando ordiniamo la nostra vita secondo i principi della parola di Dio, scopriamo che in quel modo resistiamo al diavolo, e lui cosa fa? Fugge. È una bella parola, no? Sottomettersi a Dio non è una cosa esoterica, non è un trauma emotivo distanziato. Sottomettersi a Dio significa ordinare la nostra vita a rispondere in accordo con la rivelazione biblica della volontà di Dio. Così, nel bel mezzo della prova, possiamo dire: oh Dio, ho bisogno della tua forza e mi sottometto alla verità della tua parola. Le mie risposte, i miei atteggiamenti, le mie azioni, i miei pensieri e le mie azioni sono tutte in sottomissione alla tua parola. Potete pregare di sottomettervi a Dio quanto volete, ma finché non mettete in ordine la vostra vita, non servirà a nulla a pregare in quel modo. Potresti dire: oh, mi sottometto a te, Signore, proteggimi, e nel mentre continuo a peccare, continuo a reagire in modo errato, e così facendo violo proprio le cose che sto chiedendo. Sottomettersi a Dio significa sottomettersi alla sua parola. È la sua parola che porta via i rami d'eccesso in Giovanni 15. È la sua parola che è nascosta nel nostro cuore così che non pecchiamo contro di lui. È la sua parola che è la spada che ci difende dagli attacchi. Efesini capitolo 6. Quindi è questo quello che sta dicendo. Come possiamo essere liberati nel mezzo della prova? Sottomettendoci a Dio. E quando ci sottomettiamo alla verità della sua parola e prendiamo la spada della parola di Dio e cominciamo a metterla in pratica nella nostra vita, allora in quel modo resistiamo al diavolo ed egli fugge. E la prova rimane una prova, non diventa mai una tentazione irresistibile. E cosa sta dicendo questa petizione, miei cari? Ascoltatemi, perché voglio che mi capiate. Sta affrontando il pericolo di vivere in un mondo maledetto nel quale siamo martellati dal male che ci circonda. Sta confessando la nostra inadeguatezza ad affrontare tale male. Sta confessando la debolezza della nostra carne. Sta confessando l'assoluta mancanza di risorse umane e prende in considerazione il fatto che siamo impotenti e quindi richiede la protezione di un padre amorevole nel mentre ci sottomettiamo alla sua parola. Il mio cuore si ritrae di fronte alle prove, non mi piacciono, non le cerco. Ho pregato molte volte in mia vita: Signore, porta nella mia vita ciò di cui ho bisogno per essere l'uomo che vuoi che io sia. Ma ogni volta che lo dico penso, non so veramente cosa sto chiedendo qui, e non sono ansioso di entrare nella prova, e ogni volta che ci entro non penso ad altro se non ad uscirne, non penso a rimanerci, penso ad andarvene, no? E man mano che ripenso alle prove del passato sono felice che siano finite. A nessuno piacciono. Non mi piace quando qualcuno che amo muore, quando qualcuno viene ferito, succede qualcosa, un qualche problema nella mia vita, non mi piacciono affatto. E quindi dico: Signore, voglio solo farti sapere che è così meraviglioso, continuo a portarli. Non prego così. Nemmeno Cristo ha pregato così, giusto? Disse che questo calice se ne vada da me, però poi si è voltato ed ha detto: Signore, però se questo è ciò che è necessario, allora che così sia. Quindi con Cristo gridiamo: Padre, risparmiami dalla prova, però se la prova fa parte della tua saggezza e la prova si è data al tuo modo e dalla tua volontà e dal tuo piano, allora proteggimi nel corso della prova in modo che io possa uscirne come i tre amici di Daniele senza nemmeno l'odore del fumo, così da poterne uscire come Daniele quando uscì dalla tana del leone intatto. Daniele aveva bisogno di protezione nella tana del leone e lo stesso vale per noi nella prova, giusto? Non possiamo farcela da soli, deve essere per risorsa divina. Bene, pensate che Dio ascolterà tale preghiera? Pensate che Dio vi proteggerà dalle prove che sono tentazioni irresistibili che vi trascinano al peccato? Io sì, e questo si basa su un versetto che voglio farvi vedere. 1 Corinzi 10, 13, uno dei più grandi versetti di tutta la Bibbia. E lo sapevate che prima o poi ci sarei arrivato, vero? 1 Corinzi 10, 13. Cosa dice? Non fatelo nella vostra forza, versetto 12, perciò chi pensa di stare in piede guardi di non cadere, e poi il versetto 13, non c'è stato nessun perasmos, cioè nessuna prova o nessuna tentazione da Satana che vi ha colti, che non sia stata umana. Non ne riceverete mai una che è un qualcosa di supernaturale. Non ne riceverete mai una che sia unica, che nessun altro ha mai ricevuto prima di voi. E nel mezzo di tutto quello Dio rimane fedele. Lo sapevate che in ogni prova Dio è fedele, ha promesso di non lasciarvi mai, di non abbandonarvi mai, egli è fedele. Sono così felice, non sei così felice che Dio ha detto: sai, avrai molte prove nella tua vita, cercherò di essere lì per almeno una su 10. Quello sarebbe piuttosto bizzarro, brutto. No, lui dice: io sono fedele, sarò presente in ognuna. Dio è fedele, non vi permetterà mai di essere perazzo, provati o messi alla prova o tentati al di là o al di sopra delle vostre capacità. Mai, non potrete mai dire: oh beh, era troppo difficile per me. Non lo permetterà mai, e farà sempre in modo che con quella prova presenterà anche una via d'uscita. Ec basis, la via d'uscita. E sapete qual è la via d'uscita? La via d'uscita è attraverso la prova. Dovete attraversare la prova, è come un tunnel. La via d'uscita è attraverso il tunnel. Se siete trascinati via da una qualche tentazione, da un qualche peccato, vi perdete, però la via d'uscita è attraverso la prova, finché possiate sopportarla. Cosa sta dicendo? Che Dio non permette mai, 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 mai alcuna prova che sia più grande di quanto possiamo sopportare. Questa è la risposta alla richiesta: non ci indurre in prove svariate, ma liberarci dal male o dal maligno, la carne o il diavolo. E diceva: bene, non permetterò mai che siate tentati al di sopra delle vostre possibilità. In altre parole, stiamo solo rivendicando una promessa, e se soddisferemo le condizioni avremo il diritto di rivendicarne la promessa. Qual è la condizione? Sottomettetevi dunque al Signore e resistete al diavolo. E questo in sintesi riassume la preghiera, che poi si conclude con una dossologia. La dossologia è semplicemente questa: perché tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria in eterno. Amen. Questa è una dossologia. Basta pronunciarla, basta pensarla, la si offre a Dio, non la si analizza. E tra l'altro ci sono prove di manoscritto che affermano che Gesù non l'abbia neanche detto. Ecco perché non è inclusa in alcune vostre versioni della Bibbia. Non sappiamo se l'abbia detto o meno, alcuni manoscritti la riportano, altri no. Però vi dirò una cosa, è vero, amen? Suo è il regno, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen, è vero, e mi piace, sembra un gran finale appropriato. Ed alcuni commentatori dicono che dovrebbe esserci stata, perché gli ebrei non avrebbero mai concluso una preghiera con una nota negativa come quella. E quindi, visto che è lì, e perché è vero, lo pronunciamo meravigliosamente e con gran bellezza. Ed è un eco di Prima Cronache 29, mi dice essenzialmente la stessa cosa. Che l'abbia detto Gesù o che l'abbia aggiunto qualcuno in seguito, è certamente vero. Suo è il regno, sua è la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Cos'è che abbiamo imparato in questa preghiera? Che tutto ciò che abbiamo bisogno è a nostra disposizione. Prima di tutto Dio tiene il posto giusto, le prime tre petizioni, e poi i nostri bisogni vengono portati a Lui e soddisfatti nella sua offerta meravigliosa ed eterna. Preghiamo insieme. Padre, risuoniamo l'eco di questa preghiera nel nostro cuore. Liberaci dal male. Liberaci dalla pena del peccato, dal dominio del peccato, dalla colpa del peccato. Liberaci dalle conseguenze del peccato che colpiscono i nostri intelletti, le nostre emozioni. Libera la nostra volontà dalla schiavitù, i nostri giudizi, dalla perversione, la nostra immaginazione, dalla falsità. Libera i nostri ricordi dalle amare reminiscenze. Libera i nostri istinti dalla deriva del peccato. Libera i nostri affetti da ciò che è terreno. Liberaci dalla debolezza, affinché possiamo conoscere la pienezza della tua forza. Grazie per questo tempo, Padre, questa mattina. Benediciamo il tuo nome per questo. Grazie per questa preghiera. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Continua a darci in abbondanza, come hai fatto in passato, il nostro pane quotidiano. Aiutaci a perdonare il prossimo, affinché possiamo conoscere la pienezza del tuo perdono paterno. E grazie, grazie per la promessa che non ci condurrai mai in qualcosa che non possiamo gestire. Però, Signore, non possiamo affrontare nessuna prova se non ci sottomettiamo a te e non resistiamo al diavolo. Aiutaci quindi a soddisfare le condizioni, a conoscere il compimento delle inestimabili promesse di questa preghiera. E da pregare come dobbiamo pregare, per la tua gloria, perché tu hai il regno, tu hai la potenza e tua è la gloria per sempre. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.